programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Buonasera a tutti, sono le 19.03 all'orologio di Radio X. Noi siamo in diretta allo studio V di Piazza del Carmine. Chi parla è Enrico Liscia ed è qua con voi, nell'aria, come ogni giovedì, per la puntata di Extra Live dedicata all'arte, alla creatività e al linguaggio e alla contemporaneità.
Dall'altra parte del vetro, regia poco parlante, si chiama Davide Cabras.
Ciao Davide.
Ciao Enrico.
Allora, partiamo con un piccolo sommarietto di questa puntata, perché avremo argomenti differenti. I primi ospiti sono i ragazzi del collettivo Parkour Cagliari, che sono già qua con me. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Poi ci saranno Manuela Serra e Mariano Corda per la residenza d'artista alle Ville Matte. Infine, nell'ultima parte della trasmissione ci sarà un'intervista con Gianluca Vassallo, registrata ieri. Gianluca ci parlerà del suo ultimo progetto di New York, Free Portrait, e anche quello che lo vedrà impegnato questo fine settimana a Cagliari, chiamato Next. Io partirei subito con una canzone per poi tornare con i primi ospiti del Parkour Cagliari.
Trails on a
I ragazzi del collettivo Parkour Cagliari che sono qui con me sono Riccardo Leschio, Matteo Sesselego e Nicola Bacchis. Di nuovo benvenuti, ciao ragazzi.
Grazie, ciao, ciao a voi.
Allora, il nome Parkour identifica una disciplina che è difficile da descrivere per chi non la pratica. Quindi come prima domanda facile facile chiederei a voi stessi appunto di raccontare agli ascoltatori cos'è il parkour.
Allora, il parkour è un modo per riscoprire il proprio corpo in maniera intelligente ed efficace, ovvero sfruttando l'ambiente che ci circonda, ovvero la città, per aumentare le proprie capacità e per sentirsi bene con il proprio corpo.
Ecco, però diciamo che il nome spesso si ricollega a immagini differenti, perché c'è una sorta di... cioè non si lega molto l'idea di stare bene col proprio corpo nel lanciarsi da un palazzo all'altro o saltare decine di scalini a piedi.
Certo, in questo c'è una grande disinformazione, perché si tende a valorizzare la parte spettacolare tralasciando quelli che alla fine sono i valori portanti della disciplina, cioè... non ha senso fare salti mortali senza un perché.
Quindi i salti mortali, cioè le vostre acrobazie, non sono nient'altro che il risultato di una lunga preparazione fisica e psicologica.
Sì, esatto, il movimento in sé è la fine del percorso, che inizia con il proprio mettersi in gioco, con il proprio capire quali sono le proprie paure e trovando un modo per superarle.
Abbiamo parlato di paure, abbiamo parlato di allenamento, ma se doveste appunto descrivere quali sono realmente le mosse di un tracciatore, perché così in gergo vengono chiamati praticanti del parkour, per spiegare un po' agli ascoltatori, come le descrivereste? Cosa fa un tracciatore?
Il tracciatore fondamentalmente riscopre il modo di muoversi naturale dell'animale essere umano. E in sostanza non fa altro che adattarsi all'ambiente che lo circonda, che poi sia natura o città, questo insomma dipende dal contesto, però l'uomo, il praticante, il tracciatore appunto sì, impara una serie di movimenti nel momento in cui conosce la disciplina, ma poi si tende a personalizzare il tutto al fine di rendere il movimento il più fluido e naturale possibile.
Di che movimenti si parla?
Beh, si parla fondamentalmente di movimenti come salto della scimmia, salto del gatto, che in inglese vengono chiamati Kong.
Che sono termini già troppo tecnici.
Sì, si tratta di...
Diciamo che per voi non esistono ostacoli, o almeno cercate di superare ogni ostacolo. Non esistono ostacoli intramontabili.
Le barriere sono stimoli. Per noi le barriere sono stimoli.
Quindi il risultato anche visivo del parkour è quello che io ho avuto, per esempio, occasione di vedere 2 settimane fa a Sant'Elia, quando i ragazzi qui presenti si sono esibiti. Eravate quasi un centinaio alla fine, se non sbaglio.
Sì, esatto.
E sono rimasto colpito da queste coreografie, perché non si tratta di coreografie, perché c'è molta fantasia e spontaneità, però c'è un metodo non indifferente. E in ogni caso il risultato è appunto saltare una panchina, arrampicarsi su una staccionata, saltare da un ponte all'altro. Sbaglio?
No, non sbagli. Il risultato del nostro allenamento è il fare un percorso nella maniera più efficiente possibile. E questo si ottiene con l'allenamento, sicuramente il condizionamento, che è una parte molto importante dell'allenamento, ovvero tutta la parte del potenziamento, che può essere quadrupedia, piegamenti, trazioni. Si cerca di fare per la maggior parte a corpo libero il potenziamento. È un buon trasser, sicuramente, non lo trascura mai. Oltre a questo,
il diventare
forte fisicamente aiuta poi a diventare forti tecnicamente, e questo viene subito dopo, diciamo. E quindi sì, saltiamo magari le panchine, i muretti in una maniera molto facile per noi, però perché ci sono ore e ore di allenamento dietro, ovviamente.
Voi non siete venuti qua per caso, perché il parkour è una disciplina che sfugge alle etichette, è una sorta di ibrido tra gli sport tradizionali e gli sport estremi, però è un'attività proprio sui generis in cui c'è una forte dose di fantasia, di creatività. Perché se no voi non sareste qua a parlare di parkour. In che modo la fantasia di una persona interagisce col parkour?
Allora, nell'allenamento si scopre quali sono le proprie capacità. Poi sta al praticante decidere come usarle nell'ambiente che lo circonda.
Quindi,
ovvero, se io sono capace di uno slancio per arrivare da qui a lì, lo posso fare dritto, lo posso fare storto, lo posso fare come mi sento di farlo, come lo trovo più facile, come lo trovo più efficiente io.
Quindi la fantasia sta nel tracciare i percorsi.
Sì, esatto, nel sfruttare le proprie capacità nella maniera più efficiente, ma anche più propria, più personale.
Ecco, l'efficienza è un termine fondamentale all'interno del parkour. Perché?
Perché sicuramente come disciplina nasce dal bisogno dell'uomo di recuperare appunto l'efficienza del movimento. Addirittura il primo gruppo che si è allenato in questo sport inizialmente non faceva percorsi, faceva solo sfide fisiche al fine di migliorare le prestazioni nel caso in cui fosse stato utile essere forti, avere determinate abilità per magari aiutare qualcuno o aiutare se stessi.
Si può dire che con il parkour si instauri una sorta di sfida con se stessi anche in termini cronometrici, nel senso che il significato stesso dell'efficienza implica che il bravo tracciatore debba raggiungere lo stesso punto di un altro tracciatore, però in meno tempo, quindi con un percorso più fantasioso e anche più, in un certo senso, studiato e intelligente. Quindi non trattasi solo di forza fisica.
Sì, anche se da quello che hai detto tu forse emerge un po' di competizione
No, ma una sana competizione. Io lo so che voi siete al di fuori di queste cose.
Sembra un livello di Assassin's Creed come lo racconti.
Però una componente fondamentale della velocità è che la velocità sia accompagnata alla sicurezza. Quindi chi se ne frega del cronometro, l'importante è rimanere sani e saldi nel punto in cui devo arrivare.
Ecco, siamo arrivati a un argomento abbastanza delicato, la sicurezza. Perché diciamo, vedendovi, esibirvi, sembra che ci possa fare davvero male. Però credo non sia così.
Allora, nel percorso di un thruster i miglioramenti avvengono piano piano. Diciamo che il modo corretto di praticare non è sicuramente la prima giornata di allenamento saltare da un tetto a un altro, quando invece magari quello che può apparire dai video spesso è anche questo. Invece prima quel salto magari l'abbiamo provato 20 volte a terra prima di farlo a 10 metri di altezza. E 20 volte sono anche poche, seriamente, perché proviamo un movimento anche 50 volte in un singolo allenamento prima di essere soddisfatti dalla pulizia, cioè perfezione, almeno quella che cerchiamo.
Quindi, da come lo raccontate, sembra che i pericoli siano alla pari di quelli che si corrono praticando altri sport.
Anzi, altri sport probabilmente sono molto più pericolosi. Cioè, più pericoloso più facile farsi male a calcetto che non nel parkour.
E in compenso i benefici riguardano un po' tutte le sfere del corpo umano. E soprattutto una cosa che volevo chiedervi: ho notato una certa affinità tra la disciplina del parkour e quella della danza contemporanea e anche il teatro. Per questo volevo chiedervi come è stata per voi la Santeria, l'esperienza di conoscere Laurent Piemontesi, perché lui è anche un attore teatrale, e parlare anche brevemente della storia del parkour, questo fenomeno che appunto si è sviluppato in Francia all'inizio degli anni 90 e è arrivato in Italia solo recentemente, nel 2005.
Innanzitutto, conoscere Laurent Piemontesi è stata una grandissima emozione, perché stiamo parlando di uno dei padri fondatori della disciplina, quindi quello che facciamo noi in realtà l'ha inventato lui, quindi è stata insomma un'esperienza molto importante per la nostra crescita.
E l'ha inventata lui da attore, che era ballerino, cioè danzatore.
Quando l'ha inventata, stiamo parlando di fine anni 80, con il gruppo con cui si allenava, che erano gli Yamakasi, e stavano semplicemente cercando un modo più naturale, più efficace di muoversi in quella che era l'ambiente che li circondava, ovvero le banlieue. Poi questo trae le radici dall'ebertismo, che è un tipo di addestramento militare che appunto osserva quali sono le capacità naturali base dell'uomo, che si tratta di nuotare, camminare in equilibrio, correre, eccetera, e le amplifica per poterle usare sempre, anche in condizioni di emergenza.
Il primo nome del parkour era l'art du déplacement.
Sì, arte dello spostamento.
Ok, io adesso farei un'altra pausa musicale e poi tornerei con i ragazzi del collettivo Parkour Cagliari per parlare della community, cioè di come si sta muovendo il parkour a Cagliari, e anche per dare le informazioni per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina. A tra poco. Avete ascoltato l'ultimo singolo di Pajonal, il giovane turco promessa della musica elettronica spagnola, e si intitola Invisible Amenaza. Io sono ancora qua in compagnia del collettivo Parkour Cagliari, siamo in diretta su 96.8 di FM, chi parla Enrico Ligia, e ricordiamo agli ascoltatori che questo programma è in replica domani alle 10 dopo Buongiorno Cagliari, lo stesso sabato e anche domenica, però verso mezzogiorno. Inoltre da domani ci sarà disponibile il podcast, in modo che sia voi ascoltatori che vi siete presi la puntata che chi ha partecipato alla puntata possa riascoltarsi. Eravamo rimasti dopo una breve introduzione sul parkour in generale, in cui si presume che si sia capito di che si parla, ed eravamo arrivati appunto al momento di raccontare invece il collettivo Parkour Cagliari. Quindi vi chiederei quando nasce, voi venite qua in qualifica di esperti, quasi istruttori, e raccontarci un po' come lo siete diventati.
Allora, la nostra pratica comincia nell'anno 2009, verso settembre. Abbiamo partecipato al primo corso che era presente in Sardegna, si teneva presso la palestra Eleonora d'Arborea. Ricordami il tema della domanda un attimo.
Come avete iniziato? Come è nato il collettivo Parkour Cagliari?
Sì, ok. È nato poi nel 2012, di fatto, dopo 4 anni di pratica, che in effetti sono anche pochi, tenendo conto dei veterani veri e propri. Dopo 4 anni di pratica abbiamo deciso di costituire un gruppo, nel senso noi tre, cercare di coagulare una comunità di praticanti che possa scambiarsi competenze, entusiasmo, voglia di allenarsi insieme e crescere attraverso questa disciplina.
Quindi avete deciso di creare una community, una sì. Community che sia online, che poi in realtà si riunisce anche per gli allenamenti, poi ci direte.
Sì, sì, sì.
E per mettere la vostra esperienza al servizio di chi volesse imparare.
Sì, abbiamo partecipato anche di recente a il secondo seminario nazionale di parkour, che permette di ottenere poi la qualifica di assistente istruttore, ed è una cosa che abbiamo ricercato fortemente.
Quindi tra poco sarete anche qualificati?
Sì, cioè abbiamo un anno davanti ancora per partecipare a degli incontri di formazione, e poi al termine del quale, a Dio piacendo, diciamo, otterremo questa certificazione.
Parlando della vostra community, quanti iscritti, che poi non sono iscritti perché è uno sport che si pratica in maniera libera, una disciplina che si pratica in maniera libera, quasi anarchica nel riunirsi. Comunque, quanti adepti conta la comunità del Parkour Cagliari?
Beh, nel nostro gruppo abbiamo avuto un ricambio di persone intorno alla 40, diciamo. Poi i praticanti veri e propri a Cagliari sono di più, tra chi si allena per magari per fatti suoi, chi ancora non si è avvicinato, o chi ha provato e se n'è andato, chi invece appunto rimane magari più legato ai suoi ambienti, ancora non è venuto a far parte dei nostri allenamenti.
Come vi organizzate per questi allenamenti? Quanti ne fate alla settimana e quali sono gli spot prediletti?
Allora, personalmente cerchiamo di fare almeno 2 o 3 allenamenti a settimana, anche se in genere garantiamo un solo allenamento con tutto il gruppo, diciamo. Può partecipare chi vuole. Diamo tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook Parkour Cagliari, quindi già lì, questo è un anticipo, trovate tutte le informazioni. Sì, adesso appunto abbiamo deciso di prendere l'ADAPT, come dicevamo prima, per certificare anche la vostra
professionalità. Sì, sì, dove, sì. Quali sono appunto gli spot?
Gli spot, diciamo che Cagliari è abbastanza vasta come spot e ne offre tanti. Sicuramente Terrapieno, Piazzale Trento, la circoscrizione di Mulino Becciu, Via Zagabria. Cioè ci sono molti molti spot a Cagliari in cui ci alleniamo.
Ne avete uno preferito?
Sicuramente Via Zagabria o il...
E perché?
È molto bello, perché ci sono tante ringhiere una dopo l'altra, e piuttosto rispetto a un'altra piazza magari più piccola puoi davvero farti un percorso anche di 3-4 minuti usando sempre ostacoli differenti.
Offre una grande varietà, diciamo.
Ascolta, una cosa che mi incuriosisce molto è che tipo di persone si avvicinano al parkour, nel senso sono sportivi, degli atleti quasi professionisti che fuggono da discipline classiche che magari trovano noiose in cerca di qualcosa di più coraggioso, o invece sono anche amatori che non hanno molta esperienza sportiva?
Allora, dato che il parkour non ha, come abbiamo detto prima, una definizione vera e propria, il tipo di persone che si avvicinano è il più vario possibile. Dallo sportivo, come dicevi tu, che non ha più voglia di stare a quelle regole, ma vuole sentirsi un po' più libero di usare il proprio corpo, al ragazzo che ha visto un video di parkour su internet e ha deciso di voler provare.
Il sesso è ben rappresentato? I due sessi sono ben rappresentati o...?
Allora, con noi qualche ragazza si allena, però certo, anche a livello globale il parkour femminile sta iniziando a prendere piede, non è ancora ben affermato.
E per quanto riguarda l'età?
L'età anche, abbiamo avuto ragazzoni che si allenavano con noi di 40 e passa anni, quindi l'età è veramente varia, dai ragazzetti ai ragazzoni.
Ma questi ragazzetti io a Sant'Elia li avevo visti un po' in difficoltà nel saltare le staccionate.
Ma io non proprio, nel senso, anche già crescere in ambienti che offrono tanti ostacoli, sia fisici che non, stimola il bambino a saltare, a scavalcare la staccionata, a saltare sulla panchina, eccetera.
Adesso, da ultimo, prima di salutarvi, le due domande più difficili. La prima è una: ma ci vuole coraggio per fare parkour? Perché per giocare a calcetto, che io sappia, non ce ne vuole così tanto.
Beh, certamente ci vuole coraggio, non solo per le prove fisiche che ti mette davanti, cioè non solo per i salti con i proverbiali precipizi che tutti accusano il parkour di avere, insomma.
E temono, tutti temono.
Tutti temono. Ma più che altro il coraggio di mettersi in gioco anche nelle sfide fisiche, perché comunque sia, come abbiamo detto, ci vuole una certa preparazione e va affrontata con molta determinazione fino a che non ce n'è più, per arrivare a spostare e sollevare di un attacco la lancetta ogni volta, ogni nuovo allenamento.
Quindi adesso vi chiederei di lasciarmi con un piccolo spot per il parkour, nel senso, provate a convincere in 30 secondi qualcuno a provare uno dei vostri allenamenti. Che motivo avrebbe?
I motivi sono tanti. Il motivo è principale, che questo sport, almeno per la mia esperienza, è uno sport che aiuta tantissimo a rafforzare anche l'autostima, la conoscenza in se stessi, la capacità di superare le proprie paure, ed è allo stesso tempo molto divertente, perché ti permette anche di sviluppare le tue abilità e le tue qualità fisiche, anche in fatto di struttura e formazione, nel momento in cui in realtà stai giocando con l'ambiente, con i tuoi muscoli, col tuo corpo.
E oltre a giocare lo stai anche comprendendo e guardando sotto un punto di vista differente.
Assolutamente, sia per te sia per chi ti guarda, che è molto importante, perché nel momento in cui ci alleniamo per strada mandiamo anche degli stimoli alle persone che ci osservano.
Allora, potete ricordare agli ascoltatori dove possono trovare Parkour Cagliari?
Allora, Parkour Cagliari è su Facebook, all'indirizzo ci trovate con Parkour Cagliari e il logo è molto chiaro, insomma.
È scritto P-A-R-K-O-U-R.
Esatto, grazie.
Avete mille. Anche un indirizzo email?
Sì, l'indirizzo email è parkourcagliari@gmail.com.
Allora, ringraziamo i ragazzi del collettivo per esserci venuti a trovare.
Grazie a voi, ragazzi. A voi.
Speriamo di rivedervi presto.
Anche noi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, grazie mille.
You can't say. you for so long. For so long I tried to reach you, baby. Don't you know that I've been treading water for your love? Whether I sink or swim, it's you I'm thinking of. I've been treading water for your love as my life grows dim. Maybe I'm not strong enough for maybe all along I've been holding.
E siamo ancora in diretta sui 96.8 FM di Radio X, questa volta in compagnia dei due nuovi ospiti che sono venuti a trovarci. Diamo un benvenuto a Manuela Serra e Mariano Corda.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Allora, siete venuti per parlarci di Le Ville Matte, di cui siete rispettivamente curatrice e coordinatore degli artisti. Le Ville Matte è una residenza d'artista che si è tenuta per un mese nel paese di Villasor, nel Medio Campidano. Si è conclusa recentemente, però non si è conclusa perché ha lasciato un'eredità importante. Comunque chiederei a voi di spiegare cos'è Ville Matte.
Ville Matte è una residenza che ha visto nel paese di Villasor 7 artisti all'opera per un mese, ognuno dei quali ha realizzato per questa edizione una grande opera, una delle grandi installazioni.
Quindi residenza d'artista, trattasi di un artista che viene invitato dal comune, dalle istituzioni, viene ospitato nel paese, quindi non solo dalle istituzioni ma anche dalle persone, e in questo paese ha occasione di creare un'opera partendo da zero.
Diventa cittadino per un mese, si mischia con la comunità, fa un'esperienza di vita e contemporaneamente un'esperienza di produzione artistica.
E questi artisti provengono da ogni continente praticamente.
Sì.
Non so se siano rappresentati tutti, però...
Abbiamo avuto una ragazza dalla Palestina, dalla Francia, dalla Slovacchia, Germania, Canada e due italiani, di cui una sarda.
A questi artisti è stato dato un filo conduttore, da voi penso che avete scelto il tema delle Ville Matte.
L'amministrazione ha scelto il tema, abitare la terra nel Campidano, e il nostro coordinatore ha suggerito un secondo tema, che... Mariano.
Un secondo tema, appunto, che era l'arte nascosta, cercare avvicinare i ragazzi alle nostre abitazioni, alle nostre abitazioni e quindi farli vivere con le persone che vivono dentro le nostre case campidanesi e capire che cosa succedeva. Quindi vi sono state raccontate storie di contadini, di cavalli, di raccolti. Erano tutti molto affascinati da questi racconti. Poi ognuno di loro dopo, in un secondo momento, ha scelto la location, lo spazio dove realizzare la sua opera.
Quindi sono delle opere site specifiche.
Sì. Praticamente ognuno di loro si è fatto influenzare dal territorio, dagli spazi. Uno degli artisti, per esempio Vincent Francese, ha deciso addirittura di fare tutta un'ispezione, diciamo, fotografica nei paesi e nelle campagne, dove ha individuato una serie di case in costruzione che gli ricordavano le case tempio. E quindi ha fatto una lunghissima ricerca per fermare 8 scatti che raccontano come una casa parta da una base, poi da tutta una serie di lavori.
Quindi diciamo che il tema abitare la terra nel Campidano è stato senz'altro rispettato.
Assolutamente, addirittura il ragazzo canadese Justin per un mese è entrato nelle case delle Masaie di Villasor. Ha imparato a cucinare i dolci tipici che poi ha offerto ai bambini e ai ragazzi di Villasor organizzando una festa di Halloween il 31 di ottobre.
Allora, avete parlato di un ragazzo canadese, di un ragazzo francese, poi c'era un altro ragazzo italiano, napoletano.
Sì.
E uno che mi incuriosiva particolarmente perché viene da una terra martoriata, la Palestina. Com'è stata l'esperienza? Come avete vissuto la presenza di un artista proveniente da questo territorio?
Allora, innanzitutto la sua provenienza ha fatto sì che la sua residenza fosse molto più breve, perché ha avuto molti problemi per ottenere il visto.
Non
Quindi
volevo
è stata...
chiedervelo, però effettivamente allora era vero.
Sì, sì, è arrivata agli ultimi 10 giorni, però ha realizzato un'opera maestosa, un'opera che racchiude in sé probabilmente la sofferenza del suo popolo. Ha realizzato una grande sedia, una sedia contemporanea, una classica sedia da giardino in plastica, che distrugge la tradizione. Quindi questa sedia è in parte inglobata all'interno del castello, in parte fuoriesce, una sedia enorme alta 5 metri, e voleva proprio rappresentare la violenza della quotidianità e della modernità nei confronti della tradizione.
C'è qualche altra opera in particolare che vi ha lasciato colpiti?
Beh, sicuramente l'opera di Sabrina Opo, la nostra artista sarda, che si è confrontata con la facciata di una casa campidanese in demolizione, che l'amministrazione ha immediatamente bloccato i lavori. Lei è rimasta molto impressionata da questa casa in demolizione, perché poi ha sentito raccontare che per farla crollare praticamente i proprietari la innaffiavano con dell'acqua. Partendo da questa idea ha realizzato una scenografia, proprio come set, quasi come un set cinematografico, e una parte della costruzione, una costruzione lunga 16 metri, altra 6, quindi una cosa abbastanza imponente che ha incuriosito di sicuro tutti gli abitanti del rione dove è stata realizzata. Hanno fatto 1000 domande. Poi ha riempito di bustine di tè tutta una parte della costruzione, che il giorno dell'inaugurazione abbiamo innaffiato con l'acqua, che questa parete si è colorata. Quindi con l'acqua si può distruggere, ma con l'acqua si può anche creare.
Il giorno dell'inaugurazione è stata la scorsa domenica 4 novembre. Comunque, prima di andare a parlare appunto il risultato finale di quello che ha lasciato questa residenza d'artista sia al paese che agli artisti, farei una piccola pausa musicale per poi tornare a parlare di Le Ville Matte. Non ci siamo fatti gli applausi da soli. Avete appena sentito un remix di Love It Is Lost del grande David Bowie, a.k.a. Ziggy Stardust. Io sono ancora qua in compagnia di Manuela e Mariano per le Ville Matte e vorrei chiedervi una curiosità prima di rientrare nel pieno del discorso. Visto che il festival Le Ville Matte è la terza edizione, voi sapete perché è stato scelto questo nome, Le Ville Matte?
Sì, allora il progetto è un progetto provinciale. La prima edizione coinvolgeva tre paesi: Villasor, Mandas e Teulada. Però quindi Ville Matte dalle iniziali di questi tre paesi, però poi in ultimo Mandas è stato sostituito con Orroli, però il nome è rimasto Le Ville Matte.
Ah, quindi una sorta di acronimo.
Sì.
C'è un doppio gioco.
Sì.
Vorrei chiedervi, visto che avete curato in prima persona tutto il progetto, siete stati un mese là a vivere, un'esperienza come quella di una residenza d'artista, in questo caso di sei artisti che vengono da tutto il mondo in un piccolo paese come Villasor, cosa lascia agli artisti e cosa lascia al paese?
Lascia agli artisti sicuramente un'esperienza unica, perché si inseriscono in una quotidianità molto diversa da quella che vivono normalmente. Addirittura hanno vendemmiato, l'ultimo giorno hanno assaggiato il vino prodotto da loro.
Quindi è un dout-dash.
Sì, e per la comunità sicuramente una forte rottura, ma al contempo apertura. Si scontrano con, diciamo, dei mati, dei vile mate, con dei per loro mati, però la comunità cresce grazie alla presenza degli artisti.
Ecco, un'esperienza istruttiva e curiosa. Com'è stato l'incontro tra comunità e artisti?
Beh, di sicuro la comunità già da tre anni adesso ospita degli artisti, quindi sta iniziando ad abituarsi a vedere questi giovani che si vede lontano miglio, che non fanno parte della comunità, che girano per il paese in bicicletta, perché sono attrezzati di bicicletta che il comune ha messo a disposizione, quindi girano, si
fanno chiacchierano, entrano nelle case, come avete
parlano,
detto.
Parlano, sì, con tutti, sono stati ospitati abbondantemente, anche a pranzo, a cena, da diversi abitanti del paese, e questo ha creato una situazione molto positiva, i ragazzi erano molto contenti.
E invece un'altra curiosità riguarda i curatori stranieri che hanno collaborato al progetto. Uno, se non sbaglio, proviene dal Saint-Pompidou di Parigi, sì, che ricordiamo è il museo d'arte contemporanea più importante.
Assolutamente. Marie Claubeck, è ospite a Cagliari ormai da 20 anni, ha curato con Centro Studi Danze e con me stesso per diverse puntate Segni e Sogni. Quindi è un abitué della Sardegna, ma per la prima volta si è spostata all'interno, quindi
ecco, com'è stata la reazione?
È stata di sicuro una cosa molto interessante per Marie Claude, perché ha scoperto delle cose che normalmente in una città non si vedono: la campagna, le persone, le abitudini alimentari, il modo di anche di semplicemente di acquistare il cibo è diverso, conoscere direttamente i contadini che vendono i prodotti, e quindi insomma, è stata un'esperienza per lei molto 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 interessante.
Ok, e prima di concludere, quindi avete detto un po' cosa hanno preso gli artisti in linee generali, cosa hanno fatto, però ora ci sono delle opere che sono state inaugurate, sono state mostrate per la prima volta al pubblico domenica 4 novembre, però rimarranno a Villasor e saranno visibili, sapete dirci quando, fino a quando?
Saranno visibili in maniera permanente. Due delle opere sono sulla strada, quindi non hanno orari di visita, di apertura, mentre le restanti sono suddivise tra il Castello Siviller e l'ex convento dei Cappuccini, che è aperto il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 19. E sul sito delle Ville Matte, levillematte.it, si può scaricare la mappa con la localizzazione delle sette opere.
Possiamo trovarvi anche su Facebook?
Sì, sempre le Ville Matte.
Ascoltate, un'ultima curiosità. Com'è stata la risposta del pubblico, non solo dai paesi limitrofi, ma anche dalle altre parti della Sardegna, o chissà, magari qualche artista che si è portato dietro degli amici o...
Sì, la ragazza tedesca ha fatto arrivare vari amici dalla Germania, la ragazza sarda che è di Boroneddu, vicino a Ghilarza, ha portato un grosso numero di amici e altri artisti sardi alla presentazione.
Quindi c'è stata una risposta del pubblico che vi aspettavate?
Sì. Cioè, no, non ci aspettavamo, ci ha stupito.
Ah, vi ha addirittura stupito.
Sì, assolutamente, perché c'erano quasi 300 persone. Normalmente a seguire l'arte contemporanea è difficile vedere 300 persone, poi in un piccolo paese, che non è abitué a queste cose. È stato davvero importante, emozionante.
Un paese che però offre molto, visto che l'evento si è svolto su diverse location.
Sì, ha degli spazi pubblici molto importanti e interessanti.
Come quindi, un castello?
Un castello, un ex convento, numerose case campidanesi, quindi c'è proprio un patrimonio
che da bravi curatori siete riusciti a sfruttare, immagino, al meglio, in maniera super efficiente.
Sì.
Pensiamo di sì, speriamo. Speriamo.
Allora, ringraziamo un'altra volta Mariano Corda e Emanuela Serra delle Ville Matte per essere venuti a trovarci.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Speriamo di avervi presto di nuovo qui in radio e a presto.
A presto.
Ciao.
Enrico, e a proposito di artisti, mi sa che tu poco fa hai intervistato un altro artista che non ha una residenza, ma anzi è tornato da un viaggio intorno al mondo.
Che è tornato da un viaggio intorno al mondo, era ospite a New York e ha portato avanti un progetto bellissimo, ne porterà avanti anche un altro qua a Cagliari questo fine settimana e ne parliamo dopo la pausa musicale.
No, ne parliamo subito perché insomma i tempi
vuoi
sono
sapere, vuoi sapere di più?
Ma sì, sappiamo.
Il progetto di cui ci parlerà Gianluca Vassallo nell'intervista che abbiamo registrato qui a Radio X ieri sera è il progetto Free Portrait, una serie di quasi 2000 ritratti scattati a New York tra i mesi di settembre-ottobre 2013. Lui è tornato qua pochissimo, non si ferma un attimo, ripartirà con un nuovo progetto che parteciperà al premio Terna. Lui si metterà nello spazio Trigu di Via Corte d'Appello a Cagliari, nel quartiere di Castello.
Ma ascoltiamolo a questo punto.
E lo ascoltiamo. Ciao Gianluca, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie per avermi invitato a voi.
Appena sbarcato?
Quasi.
Sei di ritorno da?
Nuova
York.
Da quella città che ti trafigge, non ti abbandona mai.
La prima volta ti avevamo avuto lo stesso in ritorno a New York. Ci sei ricascato.
C'è una mia amica, tra l'altro una straordinaria musicista che fa parte anche del documentario, che dice sempre che New York è la droga perfetta.
Perché? Ti piace e non fa male.
Sì.
Ti fa stare bene e non fa male, non ha nessun effetto collaterale.
Se non quello della dipendenza.
Quindi questa dipendenza si è sviluppata e tu hai trovato una scusa per tornare a New York. Il tuo ultimo progetto, che in questa prima parte dell'intervista ci racconterai.
Certo.
Progetto che si intitola Free Portrait e si è concluso la scorsa settimana, quindi
sì,
proprio fresco. Lascerei a te la parola per dirci in che cosa consiste Free Portrait.
Ok, diciamo, per capire Free Portrait bisogna introdurre molto brevemente il valore della gratuità nella società americana. Nella società americana il termine free significa sia gratuito che libertà, chiaramente. Io la prima volta che sono andato lì, parliamo ormai di 8 anni fa, sono rimasto particolarmente impressionato dall'abbondanza dell'utilizzo della parola free all'interno della pubblicità, e allo stesso modo sono stato impressionato dall'utilizzo di questa parola per cercare di venderti qualcosa per strada. Nel corso delle mie frequentazioni, per fortuna di lungo corso con la città, mi sono reso conto che un po' questo meccanismo di utilizzare una parola per ottenere l'opposto rispetto a ciò che è il suo valore significale ha prodotto una diffidenza sostanziale verso tutto ciò che è gratuito, e quindi, dal mio punto di vista, mette in moto anche un meccanismo di diffidenza verso l'altra accezione della parola, che appunto è libertà.
Ma diffidenza anche nel senso che è diventato quasi sconveniente usare l'aggettivo free,
sì,
per fare commercio.
In qualche misura sì, anche se i signori del marketing, soprattutto dei prodotti popolari, continuano ad utilizzarlo in maniera insomma abbondante. Ma soprattutto è diventato sconveniente per coloro che indossano un cartello in città con scritto free hugs, free poetry, free advice, ogni tipo di gratuità.
E siamo arrivati appunto a questi uomini sandwich.
Perfetto.
Ci avrei voluto portare io, invece ci sei arrivato subito tu, perché diciamo Vassallo è un artista, ma ti sei improvvisato copywriter, perché ti sei inventato uno slogan, e che hai fatto?
Sì, io indossavo un cartello con la scritta Free Portrait, che doveva essere l'attivatore della relazione tra me e il mondo circostante. Grazie a questo cartello, che portava con sé due elementi critici: il primo è quello della possibilità di avere qualcosa gratis, e il secondo è la richiesta della tua faccia. Grazie a questo cartello le persone si avvicinavano a me dicendomi le cose più disparate, tipo: ma qui a New York niente è gratis, dov'è la fregatura? Cioè, che comunque già solo l'approccio dimostrava un desiderio profondo di essere parte di qualcosa che gli era incomprensibile per la loro cultura legata alla parola free.
Ma tu urlavi?
No, io stavo fermo, aspettavo, sembravo... si può dire una parolaccia in radio?
Staring at.
Ecco, sembravo un coglione. Stavo fermo in mezzo alle piazze, sull'High Line, nei posti che sceglievo.
E ti lasciavi osservare?
Mi lasciavo osservare, aspettavo che partisse l'interazione, di qualunque natura fosse. E quella ricorrente era questa, ma c'erano anche tante persone che sorridevano perché percepivano immediatamente il meccanismo, venivano da me e dicevano: io voglio essere parte di questo.
Ecco, e qua entra in gioco la macchina fotografica, perché tu non avevi solo un cartello.
Certo, il cartello serviva a, come si può dire, a creare la relazione che poi la macchina fotografica registrava. Quindi, in buona sostanza, senza perderci troppo nelle cose noiose, il prodotto estetico finale è una galleria enorme di persone di New York che illustra la complessità etnica, culturale, religiosa, insomma, le differenze che fanno straordinario quel luogo e che vivono in un esperimento di pace unico al mondo. E, però io ci tengo sempre a sottolineare la prassi che c'è dietro, semplicemente perché quella è una galleria di persone che ha scelto di superare la paura che produce la parola free nella loro società, il timore che ci sia appunto una fregatura.
Beh, anche solo magari la paura che la loro faccia potesse essere in futuro venduta.
Sì,
non
certo.
È da tutti fidarsi anche in questo senso.
Chiaro, però c'è da dire che in America c'è una legislazione sull'utilizzo a scopi commerciali dell'immagine che è abbastanza cattiva.
Severa, però severa. Tu sei ora sei in Italia, dovrebbero espatriarti
sì,
per processarti.
No, certo. Però chiaramente non voglio vendere niente a nessuno.
Dovresti chiedere protezione al governo Letta.
Credo che sia il governo sbagliato a cui credere protezione.
Comunque, tornando al progetto Free Portraits, tu l'hai chiamato un'installazione performativa.
Sì.
Perché se il prodotto finale sono delle foto, in realtà quello che interessa sono le storie. Tra le storie che hai ascoltato, le persone che ti si sono avvicinate, c'è qualcuna in particolare che ti ha colpito?
Sì, ce n'è una che è stampata nella mia testa in maniera quasi indelebile. Io ero di fronte al New Museum a fare Free Portraits, quindi ero fermo di fronte al museo con il cartello in mano. Il New Museum è in una zona di New York molto molto interessante.
La Bowery?
La Bowery, che è una via, è la terza avenue che si trasforma e cambia nome, dove... un tempo c'erano tutti i negozi dei cinesi che vendevano arredamento e illuminazione.
E alcuni sono rimasti.
E alcuni sono rimasti.
Con ghepardi stratosferici,
sì,
in vetrina.
Cose in vere cose.
Proprio il regno del kitsch.
Ma allo stesso tempo è il posto in cui, per qualche strana ragione, ma anche per qualche ragione materiale, tipo le mense dei poveri e i ricoveri per le persone indigenti, c'è una grandissima concentrazione di homeless. Insomma, io ero lì, questo homeless si è avvicinato, mi ha chiesto alla solita cosa: ah, ma dov'è la fregatura? Ah, non c'è fregatura, partecipa, io sono contento se tu vuoi esserne parte. Sì, lo voglio, però subito dopo la fotografia mi ha chiesto 40 copie della sua immagine stampata che avrei dovuto consegnargli il giorno dopo.
40.
In inglese era davvero molto divertente perché lui aveva un accento un po' africano, no? Quindi diceva: I want my picture, I wanna have 40 copy, 39 for me, 39 for my girlfriend, sorry, and one for me, because you know, if rain, I have no picture, and my girlfriends have to be 39 copy. È stato folle.
È come se...
si è risolta che io le foto non gliele ho mai portate fino al giorno prima di partire, per una ragione: gliele ho stampate, facendo anche un atto, insomma, abbastanza generoso, perché io non immaginavo che costasse così tanto. E gliele ho portate per una ragione: perché ho capito, in ultima analisi, che La sua era una richiesta disperata di avere una traccia della sua vita viva davanti ai suoi occhi. Era qualcosa di molto più profondo e che magari neanche lui riusciva a codificare, e quindi un bisogno di potersi vedere tutti i giorni, e la quantità faceva allo stesso tempo anche la quantità della sua esistenza, no?
Una curiosità banale, come hai fatto a rintracciarlo?
Lui stava lì sempre.
Era sempre lì?
Sì, andava a mangiare.
Quindi sicuramente ti avrà visto più volte prima di decidersi di lasciarsi fotografare.
Sì, 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 sì.
Ti ha osservato e immagino che insieme alla sua ci sono state miriade di storie. Quante persone hai fotografato?
1372.
Che sono un'infinità.
Sì, se penso di aver parlato con tutti, toccato tutti...
Anche perché dietro ognuna di queste persone c'era appunto una storia da raccontare. Chissà quante cose hai scoperto e quante cose ti hanno lasciato colpito. Comunque tornerei a parlare di Free Portrait con Gianluca Vassallo dopo una pausa musicale. Siamo di nuovo qua con Gianluca Vassallo per continuare a parlare di Free Portrait. Abbiamo parlato un po' dell'anima di questo progetto. Adesso chiederei cosa c'è dopo questa prima fase.
Dopo questa prima fase c'è insomma la volontà di trovare uno spazio pubblico a New York nel quale esporre le immagini e far sì che questo prodotto non diventi quello che rischia di diventare se lo esponiamo qui in Italia, cioè un panorama esotico al quale fare riferimento con invidia o con supponenza, no? Ma che diventi il modo per una società di essere messa allo specchio. Per cui stiamo lavorando su questo, io e il mio curatore del progetto, e insomma contiamo anche che questo diventi un libro, perché sarebbe indispensabile per il tipo di progetto che è.
Ci puoi dare qualche informazione in più o preferisci non parlare per scaramanzia?
No, non si tratta di scaramanzia, non mi piace dire cose che poi non succedono. Per cui queste sono le nostre intenzioni e io so che sono intenzioni plausibili.
Quindi sarà un motivo in più per tornare a New York.
No, un motivo in più per venire qui.
Quindi abbiamo appena concluso con Free Portrait. In ogni caso, se Gianluca puoi lasciarci dei riferimenti in modo che chi non conosce Free Portrait possa andare a vedere gli scatti?
Certo, può andare su freeportrait.org e lì trova tutta la galleria delle immagini che sono state prodotte in questi giorni e anche alcune immagini di contesto che cercano di raccontare appunto perché il progetto.
E ora passiamo subito a un altro progetto, perché tu sembra che non ti fermi mai. Dopo Hope, Free Portrait. E dopo Free Portrait cosa ci sarà?
Ci sono molte cose.
Una in particolare. Giravoce qua a Cagliari.
Parlano i cagliaritani,
Sapessi quanto. Ma io sono il primo, eh.
Tra l'altro io sono diventato cagliaritano adottivo ufficiale da oggi, no?
Da ieri,
scusatemi, io leggo i giornali il giorno dopo. E, va bene, detto questo, il progetto che sto per realizzare non è un progetto in senso specifico, nel senso che è l'opera che voglio costruire per la mia partecipazione al Premio Terna, ma siccome un po' tutte le mie ultime produzioni cercano di inglobare una prassi che coinvolga le persone, quindi
arte pubblica?
In qualche modo è arte pubblica, ma secondo me cerca, non so se ci riesce, di superare questa dimensione, perché l'arte pubblica comunque è un oggetto che viene esposto a tutti. In questo caso io credo nel superamento dell'opera come modo di relazione tra artista e il suo pubblico.
Quindi partecipata.
Quindi un'opera partecipata. Per cui
puoi dire brevemente, detto che questa opera che svolgerai per il Premio Terna, puoi spiegare brevemente cos'è il Premio Terna? Per chi non lo sapesse,
sì, forse è il premio d'arte più importante che c'è in Italia.
E si rivolge a chi?
Si rivolge a tutti gli artisti residenti sul suolo nazionale. Gli altri anni era rivolto anche a degli artisti internazionali. Quest'anno credo che per ragioni di budget abbiano chiuso tutto solo agli artisti europei.
E rientra sotto l'egida di che istituzione?
Della Terna, il distributore d'energia, che è lo sponsor principale, quello che mette a disposizione le risorse, ed ha come presidente del comitato curatoriale Cristiana Collu del Mart, e nella giuria, che è quella che poi determina chi vince o no, dei curatori internazionali.
Quindi quale sarà quest'opera?
Diciamo che l'opera in sé preferisco non raccontarla nella sua definizione finita. Però di fatto si tratta di un prodotto, di una produzione che richiede una partecipazione pubblica massiccia e la disponibilità a farsi fotografare da me. Per cui io invito tutti i cagliaritani che volessero partecipare a presentarsi da sabato 9 alle 10 al Trigu
e
fino alle 10 di sera.
Ah, quindi starai 12 ore in piedi, sì, a fotografare?
Sì, ma questo ormai è diventato facile.
Immagino che ti sia fatto le ossa a New York. Quindi sì, sabato 9 novembre e poi?
E poi domenica 10.
È una chiamata pubblica, si rivolge a chiunque.
Chiunque può partecipare, qualunque idea porti con sé, qualunque colore della pelle, qualunque religione. È molto importante, perché vorrei che la città riuscisse a prendere questa occasione anche come modo di narrazione di se stessa. Cioè il fatto che persone molto diverse tra loro, che condividono un elemento fondamentale della loro vita, che è la città, decidano di partecipare, vuol dire restituire al mondo che cos'è questa città ora e adesso.
Quindi prestarsi al progetto e trascendere le lontananze, le distinzioni.
Certo.
Quindi ci saranno immigrati, ci saranno grossi professionisti.
Certo.
Devono darti qualcosa in cambio questa volta?
No.
A parte loro, nient'altro?
Nient'altro.
Quindi non c'è il trucco?
Non c'è il trucco, non c'è mai il trucco.
Perché non l'ha voluto dire, ma alla fine in Free Portrait c'era il trucco.
Qual era il trucco?
E chi lo sa?
Il trucco era che loro pensavano che ci fosse una foto gratuita, ma di gratuito c'era la loro faccia.
Esatto, allora che dire, Gianluca, grazie ancora per essere venuto a trovarci.
Grazie a voi per avermi invitato.
Ricordiamo sabato 9 novembre, domenica 10 novembre, Gianluca scatterà delle foto gratis, parteciperete alla sua ultima opera da Trigu in via Corte d'Appello numero 17, se non sbaglio, nel quartiere di Castello a Cagliari. Noi di Radio X ci saremo e vi aspettiamo là. Grazie Gianluca.
Grazie mille a tutti voi che ci ascoltate.
E in bocca al lupo per tutto.
E al nostro tecnico audio straordinario.
In bocca al lupo Gianluca.
Grazie.
E noi siamo qua, abbiamo sentito in bocca al lupo a cui... Gianluca poi ha risposto crepi, non grazie.
Ma ha risposto dopo crepi, quindi...
Abbiamo sentito i complimenti al fonico e grazie lo dobbiamo dire anche a voi ascoltatori che anche questo giovedì tutti i giorni ascoltate Radio X per questa lunga diretta che oggi è finita un po' più tardi.
Sono
ma
le 20.07, insomma siamo nei termini.
Siamo nei termini, pensiamo ne sia valsa la pena. Vi ricordiamo per l'ultima volta che la puntata sarà in podcast da domani. Domani stesso andrà in replica alle 10 dopo Buongiorno Cagliari, anche sabato alle 10 e domenica intorno a mezzogiorno.
È una memoria di ferro, Ligia, complimenti.
Vabbè, 5 anni di studi in giurisprudenza l'hanno rafforzata.
È giusto.
Tanti saluti a tutti, buona serata Enrico Ligia.
E buon appetito.
Ciao. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.